Evangelo di Matteo, capitolo 8, versetti da 18 a 22. Gesù, vedendo una gran folla intorno a sé, comandò che si passasse all'altra riva del lago. Allora uno scriba, avvicinatosi, gli disse: «Maestro, ti seguirò dovunque tu andrai». E Gesù gli disse: «Le volpi hanno delle tane e gli uccelli del cielo hanno dei nidi, ma il figliol dell'uomo non ha dove posare il capo». Un altro dei discepoli gli disse: «Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre». Ma Gesù gli disse: «Seguimi e lascia che i morti seppelliscano i morti». Il titolo a cui ho pensato è: «Lascia i morti e seguimi affinché tu viva». E quindi questo è il messaggio, il cuore del messaggio rivolto anche a te. Dell'episodio che abbiamo letto nel Vangelo di Matteo ne dà conto anche Luca nel suo Evangelo al capitolo 9, i versetti da 57 a 62. E Matteo registra, come abbiamo letto, che tutto avvenne quando Gesù, vedendo una gran folla intorno a lui, disse: «Passiamo all'altra riva». C'era questa gran folla che aveva già ascoltato l'Evangelo e il Signore vuole che anche altri fossero privilegiati da questo e quindi decide di passare all'altra riva. Mentre Luca riporta che ciò è accaduto mentre camminavano insieme ai discepoli per lungo la via della città, Luca 9,57. Ecco, permettetemi di dire subito che questi dettagli, apparentemente secondari al messaggio centrale di Cristo, narrano però una grande verità, e cioè dell'instancabile ministero pubblico di Cristo e del suo campo di azione, o raggio di azione. La gente poteva ascoltarlo, incontrarlo sulle rive del lago, lungo una strada, in una piazza, nelle sinagoghe o nelle case. Per Cristo ogni luogo è adatto alla proclamazione del Vangelo. Il suo ministero non era relegato ai semplici luoghi di culto, le sinagoghe o il tempio. E ciò dovrebbe essere vero per la Chiesa oggi. Non lasciamoci quindi corrompere dai ben pensanti contemporanei, anche evangelici, i quali dicono che la religione è una questione personale, intimistica, che ha a che fare con le chiese, con le moschee, con le cattedrali, con i luoghi religiosi sostanzialmente, e con il Dio, perché ognuno ha il suo Dio, come accadeva ad Atene. Perché quindi disturbare la gente per le strade, come forse abbiamo fatto noi questa mattina? Forse qualcuno si è sentito urtato, disturbato. Non credo che abbiamo disturbato, abbiamo semplicemente adempiuto a un mandato che il Signore ci ha affidato. Quindi che ognuno creda, chi vuole, cosa vuole, e si tenga perciò questo per sé. Questo avviene in un mondo evangelico, anche liberale, soprattutto liberale, dove il mandato missionale non è più preso in considerazione. Ma Gesù ha praticato il mandato missionale, l'ha indicato e l'ha insegnato, e ha detto che il mandato missionale culturale affidatogli dal Padre ha a che fare con la città, con i cittadini, con le piazze, con le strade, perché deve andare incontro alla gente comune, di qualsiasi ceto sociale, culturale, religioso, etnico. Nessuno è escluso dalla possibilità di ascoltare l'Evangelo. E qualunque luogo è ideale. I luoghi di culto certamente sono importanti per i nati di nuovo, per i credenti, però se messi al servizio della celebrazione e dell'adorazione comunitaria a Dio, se i luoghi di culto diventano altro e non danno lode e gloria al Signore, è meglio tenerli chiusi. Devono essere messi al servizio della predicazione della parola, dell'adorazione, della formazione, delle attività di accoglienza, di integrazione, di spargimento di quel profumo di Cristo nell'unità del popolo di Dio e altro ancora. E tutto alla gloria di Dio, il Signore della Chiesa. Luca, a differenza di Matteo, registra, non l'abbiamo letto ma potete andare a verificarlo, registra una terza persona che ha intenzione o si propone di seguire Gesù Cristo, però il quale, però prima di fare questo passaggio chiede di congedarsi per tornare dai parenti, dai familiari, e quindi congedarsi poi da loro per seguire il Maestro. Queste sono le sue parole: ti seguirò, Signore, ma lasciami andare prima a salutare quelli di casa mia. Luca 9, 61 e 62. E poi abbiamo letto, che non abbiamo letto, scusate. Sembra che il desiderio di questo terzo personaggio, che Matteo non riporta, sia il risultato impulsivo dell'invito che il Signore Gesù fece al secondo personaggio, che tra l'altro sarà oggetto della nostra riflessione in particolare. Gesù dice a questi: seguimi. E quest'altro risponde: ti seguirò, ma prima fammi salutare quelli di casa mia. E Gesù semplicemente risponde con una metafora a questa richiesta, con una massima, un detto proverbiale, diventato popolare poi. Nessuno che abbia messo mano all'aratro e poi volga lo sguardo indietro è adatto al regno dei cieli. Luca 9,62. Per alcuni questo detto del Signore Gesù a questa persona è un'allusione al dramma della moglie di Lot, ricordate, il nipote di Abramo, la quale divenne una statua di sale per aver guardato indietro alle città di Sodoma e Gomorra mentre erano in fiamme. Era stato detto chiaramente di non voltarsi, di non tornare indietro. Quindi Gesù intese insegnare a questo presunto discepolo che non si può voler essere discepoli di Cristo, seguirlo, a condizione che vi sia il consenso, il benestare dei propri familiari. Quanti? I genitori, i fratelli, i zii, i nonni, quanti familiari dobbiamo accontentare prima di servire il Signore, prima di deciderci per il Signore? Seguire Cristo ha la precedenza perfino sugli obblighi, gli obblighi riguardanti la famiglia. Questo ci insegna la Scrittura. Se leggete l'Evangelo di Matteo, capitolo 10, 35-39, 12, 46, 50 e 19, 29, questo è il tipo di insegnamento che il Signore dà. Se si decide per Cristo, non si può tornare indietro. Il regno dei cieli è per quelli che guardano avanti, che seguono il Maestro, le cui parole sono rassicuranti e devono essere rassicuranti, certe, ci devono bastare per deciderci per Lui. Non abbiamo bisogno del conforto di mio padre, di mia madre, di miei nonni, di miei fratelli per decidermi per Cristo. Le parole di Cristo devono bastare. Devono bastare. Perché è Cristo che ti chiama, non è tuo padre, tua madre che ti chiama a credere in Cristo. È Lui, Gesù stesso, in persona, che lo fa. Non abbiamo bisogno dell'approvazione dei familiari per seguire Cristo. Se si decide per Cristo, bisogna onorare però la decisione. Abbiamo parlato di recente nel libro di Neemia che stiamo studiando del patto. Un patto firmato va rispettato. Nel dire al Signore, Signore ti seguo, noi stringiamo un patto con Lui. E se veniamo meno, e come abbiamo le cattive, le tristi conseguenze. Ora, questo seguire Cristo senza l'approvazione dei nostri genitori o familiari è vero per tutte le vocazioni ministeriali ai quali il Signore ci chiama, al servizio nella vita della Chiesa, della famiglia. Il Signore ci ha affidato degli incarichi che sono chiari per noi e verso anche la fratellanza, che verso la Chiesa, verso la famiglia, verso il mondo sociale, lavorativo, che dobbiamo adempiere, che dobbiamo rispettare. Tornando al nostro testo di Matteo, capitolo 8, ricordiamo che l'Evangelista Matteo individua, abbiamo detto, due personaggi, il primo dei quali espresse il desiderio: ti seguirò dovunque tu andrai. È una dichiarazione di disponibilità infinita. Ti seguirò dovunque andrai. Ricordate un altro personaggio che dice: Signore, se anche tutti ti abbandonassero, io non ti abbandonerò. Una dichiarazione impulsiva, non riflettuta. Questo primo personaggio Matteo lo identifica, cosa che non fa Luca, come uno scriba, cioè qualcuno che conosceva bene la scrittura, che conosceva bene la parola di Dio, la legge, che però, ascoltando questo insegnante, udendo il grande maestro, fu affascinato, fu coinvolto dalla ricchezza, dalla semplicità e dalla profondità del messaggio di Cristo, fino a sentirsi attratto come una calamita dal desiderio di seguirlo. E probabilmente lo scriba ha fatto un ragionamento più o meno veloce, mettendosi a confronto con il Maestro, con Cristo. Ha valutato le sue insufficienze e conoscenze della Scrittura, conoscenze della Scrittura, perché nessuno, abbiamo letto, chi può dirsi sufficiente a queste cose. Ha valutato il suo scarso insegnamento o capacità di insegnamento e anche le sue probabili incoerenze tra ciò che sa, ciò che dice e ciò che fa. Giungendo, in questa espressione, ti seguirò dovunque tu andai, ad una verità, che questi è il vero maestro, questi è il vero scriba, il vero insegnante di cui il mondo ha bisogno, di cui tu hai bisogno. Anche se non sei attento, non sei attenta a questo messaggio, ma tu hai bisogno di questo messaggio. Ti seguirò dovunque andrai, disse questo scriba. Lo scriba si è presentato quindi temerario, precipitoso nel dire ti seguirò dove andrai. Ma Gesù, che conosce bene i pensieri, i sentimenti delle persone, anche di quello scriba, dovette stemperare l'entusiasmo, senza volerlo scoraggiare. A volte capita che anche nell'entusiasmo delle nostre relazioni sollecitati a riflettere bene, e a volte questo viene visto come uno scoraggiamento. Non deve essere visto così. Gesù non sta scoraggiando questa persona, semplicemente gli disse di riflettere bene, di valutare attentamente il prezzo, il costo del discepolato. Quando noi prendiamo un impegno per il Signore, dobbiamo essere pienamente consapevoli della serietà dell'impegno. Dobbiamo essere maturi nel saperne discernere. Gesù gli dice: le volpi hanno delle tane e gli uccelli del cielo hanno dei nidi. Nella nostra cassetta della posta sono nati ieri 7 piccoli uccellini. Abbiamo tentato di deviare questo uccellino che voleva depositare le sue ore nella nostra cassetta della posta, ma non c'è stato verso. Alla fine abbiamo dovuto chiudere la posta della cassetta e permettere la sua covata. Ieri sono stati 7 piccoli uccellini. Ecco, gli uccelli hanno un tetto, ma il figlio dell'uomo, dice, non ha dove posare il capo. Versetto 20. Gesù non aveva possedimenti, non aveva un castello, non aveva un palazzo reale o la servitù al suo servizio, non aveva un conto in banca per poter distribuire tanto denaro a coloro che lo seguivano. Cristo, pur essendo il padrone di tutto, perché come ci ricorda Kuyper, ogni centimetro, ogni millimetro quadrato è suo, non possedeva assolutamente nulla. Perché essendosi fatto povero per noi, per arricchirci, arricchire noi peccatori della sua grazia, che è la migliore ricchezza che l'uomo può ricevere. E questo re così ricco che non possiede nulla di materiale è colui che ha promesso di provvedere quotidianamente ad ogni nostro bisogno, e lo ha insegnato in preghiera: dacci oggi il nostro pane quotidiano. Ora, se lo scriba ha pensato ad onori, agi, comfort, ricchezze umane nel seguire il Maestro, Gesù gli rispose con chiarezza che non sarebbe stato così. Alla sequela di Cristo c'è un prezzo da pagare, non ricchezze materiali da ricevere. La teologia della prosperità materiale non appartiene alla chiamata alla sequela di Cristo, ad essere discepoli. Pur essendo vero che vi è una grande ricchezza nel seguire Gesù, perché egli è la perla di gran valore, come ci ricorda Matteo 13,46, alla sequela di Cristo non ci sono ricchezze materiali. La vera teologia della ricchezza è spirituale, è fatta di amore, di gioia, di pazienza, di benevolenza, di bontà, di fedeltà, di comprensione, di servizio, di umiltà, e possiamo aggiungere molte altre cose. Galati 5,22. Come disse Paolo, riflettendo su questo, con Cristo si impara ad essere contenti dello stato in cui ci si trova. Filippesi 4,12. E infatti rassicura i filippesi, che probabilmente avevano qualche perplessità, quando dice: il mio Dio provvederà ad ogni vostro bisogno, secondo la gloriosa ricchezza in Gesù Cristo. Filippesi 4,19. Il secondo personaggio Matteo lo identifica come un discepolo, mentre Luca semplicemente un altro, quindi un'altra persona. Questa persona, probabilmente questo discepolo, probabilmente aveva seguito il Maestro da qualche tempo, mantenendosi però a distanza, potendo comunque ascoltare il suo insegnamento, apprezzandone la singolare autorità, quale vera autorità a confronto dei tanti maestri che probabilmente aveva conosciuto, ascoltato in precedenza, forse lo stesso scriba precedente. Al suo stupore, questo discepolo, pensando probabilmente di non essere stato notato, sentì invece il Maestro rivolgergli l'invito: segui. Un invito inatteso, inaspettato, come è stato quello di Zaccheo, che voleva semplicemente curiosare, vedere il Signore Gesù, e poi invece si trova perfino chiamato per nome. Seguimi e lascia, diciamo, smetti di guardarmi, ascoltarmi da distanza, dalla distanza, seguimi. A tale invito però questa persona risponde: permettimi di andare prima a seppellire mio padre. Gesù deve rispondere anche qui, come nel caso degli personaggi che abbiamo appena elencato: seguimi, lascia che i morti seppelliscano i morti, versetto 22. E se avete presente il testo di Luca, comunque vi rimando, ricorderete che tutti e tre i personaggi che si erano proposti di seguirli, a tutti e tre Cristo dà una risposta adeguata alla loro, diciamo, alla loro richiesta, che prima di seguirlo fare qualcos'altro. Gesù, e ci soffermiamo su questo ultimo personaggio, gli dice: lascia i morti e seguimi, affinché tu viva. Questo è il messaggio centrale, è il cuore del messaggio di questa mattina. L'Evangelista Matteo non lo scrive, ma implicitamente fa comprendere al lettore che anche questo secondo personaggio espresse il desiderio di seguire il Maestro. E lo espresse proprio nelle parole: Signore, permettimi prima di andare a salutare mio padre, a seppellire mio padre. Quindi capite che c'è un'implicazione: permettimi prima e poi ti seguirò. In Luca, come abbiamo già detto, sembra evidente che la richiesta a seguire il Maestro nasce dall'invito del Maestro: seguimi. Mentre Matteo inserisce questa ingiunzione semplicemente dopo la richiesta del seppellimento del padre. E stando al racconto di Matteo, il discepolo interagisce con il Maestro con meno slancio dello scriba, con una dose di titubanza, indecisione, perché non pensava mai di sentirsi chiamato in causa. Però fa presagire nella sua richiesta di volerlo seguire volentieri. Ma non è del tutto pronto. Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre. Ed è una variante della prima, dell'ultimo, che vada a congedarmi dai miei familiari. Se il dovere che il discepolo richiedeva di adempiere prima di seguire Gesù fosse stato effettivamente quello di seppellire suo padre morto in quel giorno, o se domandasse invece di rimanere a casa per assistere suo padre anziano fino alla morte, non c'è dato bene di capirlo. Ma è probabile, anche stando ai commentatori, che la seconda ipotesi sia valida, ovvero quello di accudire il proprio padre anziano fino alla morte, e poi, quando questo vincolo non c'è più, non ci sarebbe stato più, pronto a seguirlo. Sapete, in quel tempo era uso che i morti venissero seppelliti nello stesso giorno. Se leggiamo la storia di Lazzaro, capitolo 11, e se pensiamo alla morte stessa di Cristo, che non poté restare appeso in croce, diciamo, nello stesso giorno fu deposto nella tomba. Ecco, se questo è la realtà, se questa è stata la realtà anche per quella persona, se veramente il padre di quel discepolo fosse morto in quel giorno, non avrebbe potuto trovarsi il figlio alla sequela di Cristo ad ascoltare il Signore Gesù nei suoi insegnamenti. E del resto il Signore Gesù non gli avrebbe proibito l'adempimento di questo dovere importante verso il proprio padre. Perciò, trattandosi di questa seconda ipotesi, cioè assistere il padre fino alla morte, la sua richiesta significava che lo avrebbe seguito, sì, ma in seguito, quando non ci sarebbero stati più vincoli con i familiari. Quante volte diciamo sì, mi piacerebbe, ma adesso no, adesso ho altri impegni. Mi piacerebbe fare una scuola biblica, però adesso no, adesso voglio vivermi, godermi la vita. Mi piacerebbe, ma. Allora, da questa risposta di quest'uomo, dalla sua richiesta di voler seppellire suo padre, emerge chiaramente che si trattava di un'altra richiesta, cioè quella di rimandare la sua adesione alla sequela di Cristo. E quindi comprendiamo bene l'appropriatezza della breve risposta di Cristo il Maestro, che guardava ai morti in senso spirituale. Seguimi, lascia che i morti seppelliscano i loro morti. Ecco, prima di esaminare però meglio questa ingiunzione a seguirlo, dobbiamo notare che il medico Luca aggiunge altre parole che Cristo gli avrebbe detto, gli disse a questa persona: lascia che i morti seppelliscano i loro morti, ma tu va ad annunciare il regno di Dio a chi? Ai vivi. Ma tu seguimi e va ad annunciare il regno di Dio. Ecco, tenendo insieme le due ingiunzioni, che per sé già lo sono, registrate da Matteo e da Luca, impariamo che l'invito di Cristo ha una duplice valenza, ha un duplice mandato: quello di essere alla sua sequela, seguimi, e quello di essere al servizio missionale, evangelistico di Cristo. Tu va ad annunciare il regno di Dio ai vivi. Quindi è incompatibile anche qui il pensiero di alcuni evangelici che dicono: Cristo sì, missione no. Cristo sì, Chiesa no. Questo è uno slogan degli anni 60-70, presente anche in Italia. Il seguire Cristo, invece, secondo il suo stesso insegnamento, è vincolato al mandato missionale. Gesù, prima di ascendere al cielo, ha detto questo: andate per tutto il mondo, predicate l'Evangelo ad ogni creatura, ai vivi. Marco 16:15: andate dunque, fate miei discepoli tutti i popoli. Matteo 28:19. Ora, un discepolo che si sottrae a una delle due ingiunzioni, seguirlo o predicare l'Evangelo, può veramente dirsi un cristiano fedele? È una domanda. Torniamo quindi all'ingiunzione: seguimi, lascia che i morti seppelliscano i loro morti. Sembra evidente che Cristo Maestro avesse ben chiara la situazione di quel discepolo. Non si trattava di un problema reale, perlomeno non di morte avvenuta del padre. Per cui la lapidaria ingiunzione di Cristo ha al suo centro un messaggio molto chiaro. È quello di mettere in evidenza che le nostre priorità o le priorità di quell'uomo, di quel discepolo, sono in realtà insostenibili, ingiustificabili. A fronte della priorità che è Cristo e che dovrebbe esserlo per tutti voi, per tutti noi. Indugiare nell'eseguire ciò per cui ci si è pronunciati è altrettanto sbagliato come l'essere precipitosi e prendere decisioni senza aver riflettuto a sufficienza. Infatti dello scriba non abbiamo più notizie. Le parole del Signore hanno messo in evidenza che il suo voler seguire non era un seguire veramente riflettuto. Abbiamo accennato al fatto che questi era un discepolo del Signore Gesù perché lo aveva seguito a distanza, ma la sua richiesta appare quindi come una scusa per non eseguire immediatamente, per non seguire immediatamente il Maestro. E capita spesso. E quando qualcuno, anche nella Chiesa, ci chieda di fare qualche cosa, la risposta che abbiamo immediatamente è: non posso ora, ho urgenti altre cose da fare. La scusa del discepolo può suonare più o meno in questo modo: Signore, prima che io diventi un tuo servitore intimo, costante, permettimi prima di ossequiare quest'ultimo servizio nel rispetto di mio padre. Ma nel contempo, concedimi che io sia un tuo servitore, un tuo ascoltatore saltuario di tanto in tanto, quando non ci sono impedimenti particolari. Concedimi di essere un tuo discepolo, ma non intimo. Non totalmente perfetto. Non so se vi rispecchiate o ci rispecchiamo in questo modo, ma quante volte diciamo sì al Signore, ma dietro c'è un ma, non, ma un sì non totale, è legato a molti altri ma o impedimenti. E questo atteggiamento assomiglia proprio a quei cristiani che pensano alla vita cristiana, alla crescita spirituale, alla formazione, alla devozione personale, alla vita di chiesa come a qualcosa che si possa fare, sì, ma quando non c'è più niente da fare, quando non abbiamo altro da fare, cioè quando vogliamo sentirci, come dire, seguaci di Cristo ma senza vincoli. Ora, la vita cristiana non può essere concepita ad intermittenza, neppure approssimativa. L'ingiunzione di Cristo, seguimi, ha quindi un gran valore. Se non si vuole morire lentamente, schiacciati dai tanti o altro da fare, che hanno assunto la priorità rispetto a Cristo il Signore. E la chiave per spiegare questo detto del Signore, seguimi, lascia i morti seppelliscano i loro morti, nell'apparenza paradossale si trova nei due sensi che il Signore Gesù dà ai morti e che, ai quali allude. Cristo allude alla morte tanto spirituale, lascia i morti, quindi ai primi, quanto alla morte fisica ai secondi, seppelliscano i loro morti. Gesù volle quindi rassicurare questo discepolo o questo suo interlocutore: non temere per tuo padre. In tua assenza non sarà certo trascurato. Quando renderà l'anima, non vi saranno, certamente parenti, amici, pronti a prestargli l'estremo saluto e sepoltura. Qualcuno lo farà. Infatti anche coloro che sono estranei alla vita spirituale, che sono spiritualmente morti, praticano comunque i doveri usuali di umanità, di solidarietà, soprattutto di fronte alla morte. Ma ora, dice Cristo, tu hai il privilegio di essere chiamato al servizio del Re dei Re. Non lasciarti distrarre quindi dalle preoccupazioni, per quanto legittime, della tua famiglia, della loro, della tua salute. Non lasciarti distrarre dal tuo lavoro, dalle tue mancanze di risorse. Tutte queste cose creano solo dei vuoti se non scegli me. Solo in Cristo, fratelli, sorelle, amici, noi troviamo la vera pienezza. Abbiamo letto in Colossesi stamattina. Infatti Gesù lo disse con chiarezza: cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e poi tutte le altre cose non vi verranno a mancare, perché il Signore è colui che provvede, Matteo 6, 33, 34. Ora, in conclusione, il Signore chiama anche te a seguirti. Lascia dunque che i morti seppelliscano i loro morti, ma tu va ad annunciare il regno di Dio ai vivi. La scelta che Cristo ti propone quindi è una scelta di vita, non di morte. È una scelta di salvezza, non di perdizione. Quella di seguire Cristo, il suo insegnamento, di fare tesoro delle sue grandi verità, delle sue grandi benedizioni. E ti chiama ad essere uno strumento di benedizione a beneficio di altri, che Cristo vuole salvare anche attraverso la tua vocazione. Ma tu va. Quindi non trovare scuse banali per fuggire all'invito che ti ritrova, che Cristo ti rivolge, perché non saranno sostenibili. Non c'è una ragione sufficiente perché tu possa dire non posso. Se Cristo ti rivolge l'invito è perché ti mette in condizioni di accogliere questo invito. Sei messo in condizione di capire che c'è un invito vero, autentico, che ha grandi benefici per te. Quindi tutte le tue scuse non recano davanti al Signore. Ma credo che anche noi tutti, che abbiamo udito l'invito del Maestro a seguirlo, forse lo abbiamo fatto o abbiamo detto a Cristo di volerlo seguire qualche tempo fa, ma lo abbiamo fatto? Quali strada abbiamo fatto insieme a Cristo, il Maestro? Quante ricchezze spirituali abbiamo aggiunto alla nostra povertà quando eravamo senza Cristo, mentre ognuno di noi seguiva la propria via? Se tu, io, noi non accogliamo l'invito di Cristo a seguirlo, dobbiamo sapere che Egli ci considera dei morti. Morti spiritualmente, e presto o tardi lo saremo anche fisicamente, perché la certezza del peccato è la morte, e c'è la morte fisica, ma anche la morte spirituale. Se non ti ravvedi, se non scegli di seguire Cristo, sei morto fisicamente, sei morto spiritualmente, e lo sarai fisicamente ed eternamente. Allora il Signore Gesù ti dice questo: io solo, il Figlio di Dio venuto a cercarti, posso renderti spiritualmente vivo e darti la vita eterna dopo la morte fisica. Ma questa vita eterna ha inizio qui, fin da ora, e sarà una vita esuberante. Alla scuola del Figlio di Dio, della parola fatta carne, Gesù disse proprio queste parole: questa è la vita eterna, che conoscano te, il solo vero Dio, e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. Giovanni 17,3. E poi aggiunge: cielo e terra passeranno, come passerà la tua vita, ma le mie parole non passeranno. Ed infatti questo è il testo di Matteo 24,35. Gesù deve anche ricordare a queste persone che erano presenti al suo insegnamento e che rivolge a noi: tutti quelli che sono venuti prima di me sono stati dei ladri, dei briganti, cioè dei falsi maestri. Se tu stai seguendo altri che Cristo Gesù, sappi che stai seguendo dei falsi maestri, dei falsi insegnanti, che ti diranno tutt'altro, non ti daranno alcuna speranza, alcuna certezza, ti illuderanno con le loro ricchezze materiali Ma che giova l'uomo se guadagna tutto il mondo e poi perde l'anima sua? Gesù lo disse, sono venuti prima di me, ma erano dei ladri, ti hanno rubato, ti hanno mentito e ti stanno mentendo se tu continui a dare ascolto a loro. Ma io sono venuto perché anche tu, perché i miei discepoli abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza, Giovanni 10:10. E chi mi segue, dice Gesù, non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Giovanni 8:12. Seguimi, questo è il vite, e si tratta.